Monsignor Misto, cominciamo col dire qualcosa del cardinale Attilio Nicora, che lei ha conosciuto molto bene.
Attilio Nicora è stato certamente uno dei protagonisti assoluti della revisione concordataria, soprattutto della sua attuazione nel campo degli enti e dei beni ecclesiastici. E per me è stato il rettore dei miei anni di teologia e quindi colui che ha operato con me il discernimento finale e decisivo che mi ha portato al sacerdozio, quindi per me è stato un educatore indimenticabile. Però poi è stato anche colui che mi ha indirizzato allo studio e all'insegnamento del diritto canonico per essere il suo successore nel seminario di Milano, appunto sulla cattedra di diritto canonico, diritto matrimoniale, diritto pubblico ecclesiastico. E poi più avanti, quando fu nominato vescovo di Verona, ha fatto sì che venissi chiamato alla Conferenza Episcopale Italiana, alla CEI, con l'incarico di consulente pastorale del servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa, che in pratica il vescovo Nicola aveva fondato. Da ultimo poi, nel luglio 2011, ha indicato il mio nome a Papa Benedetto per il servizio in Santa Sede come segretario dell'APSA, dell'amministrazione del patrimonio della sede apostolica, quando lui stava concludendo il suo incarico di presidente dell'APSA per svolgere esclusivamente quello di presidente della neonata Autorità di Informazione Finanziaria, l'AIF. Ecco, questo è il legame che mi ha stretto e mi stringe ancora oggi in modo indelebile con il cardinale Attilio Nicora.
Andiamo allora al focus, diciamo, di questo convegno, il contributo che il cardinale Attilio Nicora ha dato all'attuazione del nuovo concordato. Quindi in che cosa in particolare, ecco, si è speso e si è impegnato?
Il cardinale è stato protagonista assoluto del processo che in attuazione della riforma concordataria ha portato al nuovo sistema di sostegno economico alla Chiesa e al clero in specie, quello che oggi va sotto un po' la sigla di 8 per 1000. Ecco. Nicola fu ideatore, organizzatore e, se vogliamo, primo amministratore e gestore di questa riforma. Però sarebbe riduttivo attribuirgli solo questo ruolo. Possiamo dire che senza ombra di dubbio il Cardinale Nicola è stato anche l'artefice di un lavoro comune che ha attuato sul campo in maniera esemplare lo spirito e l'impianto complessivo del nuovo concordato, cioè la sana e proficua collaborazione tra Stato e Chiesa a servizio della persona umana e del bene comune nel pieno rispetto della reciproca libertà e indipendenza, un impianto che ancora oggi continua e deve continuare. Ecco. In tal modo il nuovo sistema, diciamo, di finanziamento del sostentamento della Chiesa in genere e dei sacerdoti in specie, con il meccanismo appunto dell'8 per 1000 e delle offerte indirizzate al sostentamento del clero deducibili, vero, applicava proprio il dettato del Vaticano II, che riaffidava il sovvenire alla comunità intera, in modo particolare chiamando a corresponsabilità i fedeli laici, e anche della Costituzione italiana, che sanciva per tutti i cittadini come singoli e nelle formazioni sociali il grande principio della libertà religiosa. Nicola è stato protagonista assoluto per attuare questi valori.
Ecco, vorrei chiederle, nell'attuare appunto il concordato, questa partecipazione e corresponsabilità anche economica del sostegno dei sacerdoti, della chiesa locale, ha avuto particolari difficoltà? Quali erano le difficoltà? E oggi funziona, diciamo, è sentito, è entrato nella coscienza anche dei cristiani?
All'inizio ci furono difficoltà, il cardinale, il vescovo Nicola, allora era vescovo, ecco, dovette diciamo, incassare anche qualche accusa, qualche lamentela, qualche resistenza, perché di fronte a questa novità che metteva totalmente il sostentamento del clero nelle mani della responsabilità della comunità, poteva creare qualche, come dire, qualche dubbio nei sacerdoti. In realtà il sistema è proprio fondato sulla partecipazione e la corresponsabilità di tutti, a partire dai fedeli laici, che evidentemente sono chiamati a contribuire direttamente al sostentamento della loro comunità e dei sacerdoti che sono al loro servizio attraverso queste due modalità. Teniamo presente che tutto era veramente innovativo, per questo ci furono un po' delle difficoltà. Basti ricordare due elementi: il servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa, che venne allora costituito attraverso la CEI, e Nicola ne fu l'ideatore, fu il primo ufficio che si denominò appunto servizio, proprio per sottolineare la natura pastorale, e fu anche il primo ufficio servizio affidato a un laico, non a un sacerdote. Il servizio del sostentamento CEI fu affidato a un laico. E poi teniamo presente anche che il servizio, appunto, non senza difficoltà, anche qualche polemica. Per la prima volta nella storia della Chiesa italiana utilizzò come mezzo di formazione, informazione di massa, l'informazione di massa, appunto, attraverso lo spot televisivo e radiofonico, un'autentica rivoluzione che portò frutti, perché il sistema funzionò e sta funzionando ancora oggi grazie alla credibilità che la comunità cristiana ha saputo mostrare, grazie anche al tema della trasparenza che, quando veramente vissuta, incoraggia tutti a contribuire alle necessità della Chiesa.
L'altro aspetto che lei ha nominato, quello della libertà religiosa, anche questo ha visto delle novità con la revisione del concordato.
L'accordo di Villa Madama è stato definito come un patto di libertà e di cooperazione. In questo modo si è superata una concezione di concordato che era un po' intesa come un don't des, alla ricerca quasi di privilegi reciproci che finivano un poco poi per creare una sorta di contrapposizione, quasi che l'una parte diffidava dell'altra. No, oggi siamo dentro il rispetto assolutamente convinto e totale della reciproca libertà, libertà religiosa per la Chiesa, libertà per lo Stato, riconoscendo la sua completa laicità, ma questa libertà non è indifferenza, ma è collaborazione reciproca a servizio dell'unico uomo insieme, singolo, cittadino, ma anche dentro le formazioni sociali, in particolare le formazioni che hanno una finalità di carattere religioso. Se vogliamo, il tema della libertà religiosa è stato coniugato perfettamente, proprio come quel diritto fondamentale che consente poi a tutti di collaborare insieme, di cooperare per il bene comune.
Vorrei farle un'ultima domanda ancora sul cardinale Nicora, perché appunto il convegno è organizzato dal Comitato Amici del cardinale Nicora e questo non è l'unico convegno, quindi qual è, diciamo, lo scopo di questo comitato e qual è la sua attività?
Ma lo scopo è quello di tenere viva la memoria del cardinale, perché il cardinale Nicora, con il suo profondo senso ecclesiale, con la sua competenza giuridica e con la sua saggezza pastorale, è stato protagonista non soltanto della stagione della revisione concordataria, ma anche di un processo, diciamo così, di rivisitazione, in modo particolare dell'impianto economico finanziario della Santa Sede, che poi ha trovato in Papa Francesco l'ideatore di una riforma che è ancora in atto, ma che nel cardinale Nicora ha avuto in qualche modo un autentico antesignano. Il cardinale, a mio modo di vedere, questa è forse la caratteristica più, come dire, più specifica della sua figura, della sua personalità, ha saputo coniugare in modo perfetto il rapporto tra l'istituzione e la persona, non mettendoli in contrapposizione. Non esiste contrapposizione. Certamente l'istituzione è sempre a servizio della persona, che rimane il valore assoluto. Tuttavia la persona poi lascia all'istituzione tutto un patrimonio di storia, di tradizione, di valori, di idee, di progetti, di norme, di indirizzi, che fanno qualcosa che rimane, che va al di là anche delle singole persone e che diventa poi per tutti il servizio e la capacità di promozione della persona stessa. Ecco, Nicola ha saputo veramente coniugare in modo perfetto il tema dell'istituzione, in modo particolare dell'istituzione ecclesiale, e il tema della centralità assoluta della persona a partire dall'inalienabile dignità di ogni persona umana.